Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 20 gennaio 2018. Pensieri a voce alta in pillole. Ecco l'opera perfetta del Creatore. Ecco ciò che io creai a mia più vera immagine e somiglianza fra tutti i figli dell'uomo. Frutto di un capolavoro divino e creativo, meraviglia dell'universo. Dico subito che questo mio pensiero è destinato ai non credenti, atei, agnostici, razionalisti o semplicemente scettici che potrebbero trovarvi, pur non condividendolo, qualche aspetto di curiosità. Sono del resto molto indulgente nei loro confronti, essendo stato anch'io come loro. Sono giunto a ricredermi solo dopo molti anni di studio e meditazione della dottrina di Gesù e della sua vita, vista in diretta, così come descritta in 16 opere, contenente le rivelazioni e visioni della grande mistica del Novecento Maria Valtorta. I filosofi hanno scritto libri e libri sull'anima, questa misteriosa entità invisibile. Senza stare a scomodare Aristotele e San Tommaso, io sarò molto più semplice. Innanzitutto spiegando che per l'uomo quella che è genericamente detta anima si può identificare con l'intero complesso psichico composto dall'anima detta animale o vivificante, nel senso che essa è vita e mantiene peraltro in vita anche gli animali propriamente detti, venendo loro trasmessa con la riproduzione, e dall'anima spirituale. Quest'ultima, propria solo dell'uomo, è una sorta di perla nella conchiglia, una quintessenza dell'anima animale, uno spirito dello spirito che viene infusa da Dio nell'embrione all'atto del concepimento. I vegetali hanno da parte loro un'anima puramente vegetativa, con funzioni più limitate, ma che comunque li mantiene in vita e governa le attività più elementari di nutrizione e riproduzione. Mentre l'anima animale degli animali in senso stretto si estingue, si dissolve con la morte fisica dell'animale stesso, quella animal spirituale dell'uomo sopravvive perché immortale. Come tale si presenta alla morte del corpo davanti a Gesù giudice, dal quale viene inviata al suo destino, sia Fausto che Infausto, sulla base di come si è comportata in vita. Ho dovuto fare questa premessa sull'anima non per convincere atei ed agnostici, che anch'essi hanno un'anima, ma per spiegare per sommi capi, in base alle visioni dell'opera valtortiana, le circostanze in cui avvenne il transito di Maria Santissima dalla terra al cielo, in anima e corpo. Quante volte non abbiamo sentito parlare della sua morte, sentendola chiamare anche dormizione, ma non capendone, umanamente parlando, l'esatto significato? I Vangeli non parlano della morte di Maria Santissima, come non parlano nemmeno di tante altre cose che invece gli Apostoli sapevano e trasmettevano oralmente ai loro discepoli. Dall'opera della mistica emerge che Maria Santissima, che alla morte, resurrezione ed ascensione al cielo di Gesù era sulla cinquantina, peraltro splendidamente portata, sopravvisse ancora vari anni, con il compito di accompagnare la Chiesa nascente quale madre della Chiesa. Ella rimase dunque a Gerusalemme, assistita dall'Apostolo Giovanni, mentre gli altri apostoli avevano già cominciato a spargersi per il mondo per evangelizzare le genti. Insomma, proprio quello che oggi non si vorrebbe più fare, dato che una religione, secondo taluni, equivarrebbe all'altra perché tutti gli uomini adorerebbero lo stesso Dio. Come mai nei Vangeli non si parla della morte e assunzione al cielo di Maria? Per la stessa ragione per la quale non vennero menzionati altri importanti fatti. Lo stesso San Giovanni ce lo conferma, Giovanni 21, 24-25, quando, chiudendo le ultime righe del suo Vangelo, afferma di sé: «È lui il discepolo che attesta queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace». Ci sono molte altre cose fatte da Gesù, le quali, se fossero scritte ad una, non so se il mondo stesso potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Quest'ultima affermazione è una iperbole, ma la visione del transito che Maria Valtorta descrive mentre avviene è appunto una di quelle tante cose non scritte nei Vangeli, ma che Giovanni, che ne è stato testimone diretto, avendo vissuto molti anni con Maria, non può non avere raccontato agli altri apostoli e questi ai loro discepoli e così via, alimentando fin dall'inizio la tradizione di un avvenimento che sarebbe stato in seguito codificato canonicamente nel dogma del transito assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Dopo l'ascensione al cielo di Gesù, Maria Santissima si era dunque ritirata a vivere insieme a Giovanni in una casetta sul Monte degli Ulivi, vicina al punto in cui Gesù aveva lasciato la terra di fronte ad una moltitudine di discepoli, come raccontano gli Atti degli Apostoli. La casetta le era stata generosamente messa a disposizione dal ricchissimo e potente Lazzaro, che era proprietario della stessa, come di molti altri terreni attigui fra Gerusalemme e Betania. Un Lazzaro che, molto di più di quanto dicano i Vangeli canonici, era stato da sempre, insieme alle sue due sorelle, Maria Maddalena e Marta, il benefattore e protettore politico di Gesù nei confronti dei suoi nemici. Maria Santissima, conscia di aver compiuto ormai la sua missione in terra, sentiva approssimarsi la sua ora, cosa che la riempiva di serena e gioiosa attesa di ricongiungersi in paradiso a suo figlio. Sentendosi un giorno presa da uno strano languore, come per un'estasi mistica, e intuendo che finalmente la sua ora era davvero giunta, lei si era stesa sul suo lettuccio, assistita da Giovanni, ormai uomo maturo, addormentandosi in un'ultima estasi. Il suo spirito, cioè l'anima propriamente spirituale, cioè lo spirito dello spirito, si era proteso al di fuori del corpo, nella contemplazione di Dio, pur mantenendo ancora un legame con l'anima vivificante ben presente nel suo corpo esanime, un corpo fresco e profumato come se fosse stato ancora vivo. L'apostolo Giovanni, esausto per averla a lungo vegliata in quello stato che non era quello della morte abituale come la conosciamo noi, ma più simile ad un addormentamento, colto dalla stanchezza, si era addormentato su uno sgabello. Giovanni, sempre nella visione della mistica, viene svegliato all'improvviso da un suono armonico e vede una schiera di angeli che, entrati nella stanza dal tetto scoperchiato, la sollevano fra le loro braccia e la trasportano esanime su, sempre più in alto, verso le empire profondità del cielo. Non possiamo noi comprendere le effettive modalità dell'intervento angelico, cioè di entità spirituali che prendono materialmente come in braccio un solido corpo umano, ma dobbiamo fidarci della potenza di Dio che tutto può e quindi anche di quella degli angeli inviati in terra per quella specialissima, straordinaria missione. Non è d'altro canto un mistero che non di rado gli angeli, sia pur con modalità diverse, si sono in qualche modo materializzati in corpi e non in apparenze evanescenti di corpi. Lo stesso Gesù, la sera della resurrezione, si materializzò in un corpo solido, accompagnando i due discepoli sulla strada di Emmaus, e poi, ancora poco dopo, nel cenacolo, dopo esservi entrato attraversando le pareti, avendo per di più chiesto agli apostoli sbigottiti ed increduli di poter mangiare, per far capire di non essere un fantasma. Luca 24:36-43. E facendosi anzi palpare e la domenica successiva toccare anche dall'incredulo Tommaso, al quale egli chiese di mettere le dita nella ferita del suo costato. Giovanni, per una grazia speciale concessagli da Dio per sua consolazione e da testimonianza futura, riuscirà a vederla salire sempre più in alto, sorretta dagli angeli, finché poté vedere il corpo di Maria come risvegliarsi dal suo torpore, riprendere vita, divenire gradatamente glorioso, al punto di poter ascendere da quel momento da sola, a braccia tese, verso un Gesù che lassù l'attendeva ed anzi le scendeva poi incontro per abbracciarla. Lui, in anima e corpo, oltre che divinità, lei, in anima e corpo, glorificati. Per quanto concerne il transito di Maria Santissima, mi terrò tuttavia saldamente ancorato a quanto ci insegna non la teologia d'assalto, quella cioè di certi teologi cattolici, della scuola dei Rahner, Bultmann e altri ancora, che accusano spregiativamente di madonnismo la venerazione di Maria, negandone per di più la Immacolata Concezione, la sua verginità prima, durante e dopo il parto, argomento che tratto a fondo in altri miei scritti, oltre che, ovviamente, la sua assunzione compresa l'ascensione al cielo di Gesù, bensì la sana e bimillenaria tradizione della Chiesa, alla quale si sono attenuti apostoli e santi nel corso della storia fino ad oggi. Dal Dizionario del Cristianesimo di padre Enrico Zoffoli, alla voce Assunzione di Maria Santissima, leggo pertanto: transito prodigioso della Vergine da questa vita a quella beata dell'eternità in anima e corpo. Dogma di fede cattolica, definito da Pio XII nel 1950, fondato sulla divina maternità di Maria, partecipe più di ogni altra creatura umana al mistero della passione redentrice, meritevole della stessa gloria del Figlio crocifisso e risorto. Il fatto che Maria sia stata assunta in anima e corpo è stato dunque stabilito per dogma, e ciò, almeno per un vero credente, non dovrebbe lasciare dubbi, a meno di non voler mettere in discussione il principio della assoluta infallibilità dei dogmi fondanti la dottrina della Chiesa. Assunta con il corpo, si capisce più facilmente l'assunzione al cielo dell'anima, cioè di una essenza spirituale, ma quella del corpo. Eppure Gesù, anche se gli odierni teologi modernisti, emulatori di Ario, non credono più né alla sua divinità né alla sua risurrezione, e questa è pura apostasia, è asceso al cielo con il suo corpo solido, come testimoniano appunto gli Atti degli Apostoli. Alla resurrezione finale, in occasione del giudizio universale, ne ho parlato spesso nei miei scritti, anche noi stessi riacquisteremo il nostro corpo, non fatto di una mera forma, ma di una solida sostanza, cioè in carne e ossa. Dall'opera valtortiana, ma anche dalla dottrina della Chiesa, in una lezione fondamentale sulla Genesi biblica, dove ad ammaestrare la mistica è lo Spirito Santo, viene spiegato che il destino originario dell'uomo, prima che questi fosse corrotto nell'anima, nella psiche e nel corpo dal peccato originale, avrebbe dovuto essere quello di vivere una vita lunghissima senza malattie, per poi trapassare senza morire e con il proprio corpo dal paradiso terrestre a quello celeste e là godere della perfetta conoscenza di Dio per l'eternità. Se si crede che Gesù sia il Verbo incarnato, se si crede che da morto egli, Dio uomo, si sia resuscitato da sé, se si può anche accettare l'idea dell'ascensione al cielo di Gesù con un corpo in carne ed ossa, allora non c'è da meravigliarsi che la Madre di Dio, immacolata perché immune dalla macchia del peccato originale, portatrice e nutrice nel suo seno del Verbo Gesù e per di più corredentrice con Lui, possa essere transitata dalla terra al cielo in anima e corpo, come avrebbe dovuto succedere ad Adamo ed Eva se essi non avessero peccato contro Dio. Il fatto può apparire incredibile ad agnostici, razionalisti ed atei, che non credono in Dio creatore del tutto e valutano ogni fenomeno solo sulla base delle leggi fisiche da noi conosciute. Ciò, pur credendo essi invece fermamente a quella che è una pura assurdità logica, che fa a pugni con il semplice buonsenso, e cioè che l'universo, con tutte le perfettissime leggi che lo fanno esistere nell'etere senza dissolversi, sia nato da sé e dal nulla. Maria Santissima, con la sua assunzione, come Gesù con la sua resurrezione, ci ha dato una prova di quella che sarà la situazione dei giusti alla loro resurrezione finale, e lo ha fatto per confermarci nella fede. Sarebbe, parlando con un linguaggio di uso comune e per capirci con un esempio certamente improprio, come il passaggio dalla dimensione fisica di questo mondo a quella di un altro mondo o di un altro universo obbediente a leggi fisiche diverse. Fantascienza? Certamente, tuttavia è un'ipotesi a lungo accarezzata da astrofisici e premi Nobel che, per cercare di trovare una spiegazione soddisfacente a fenomeni fisici altrimenti per essi inspiegabili, continuano da decenni a studiare la teoria dei cosiddetti universi paralleli, teoria niente affatto dimostrata, ma solo da loro supposta. Nicodem Poplavsky, fisico teoretico, è notissimo nel campo scientifico per la teoria dei buchi neri, per cui il nostro universo, a suo avviso, si situerebbe appunto all'interno di un buco nero che si troverebbe a sua volta all'interno di un universo molto più grande. Detto un poco approssimativamente, un buco nero sarebbe una porta verso un altro universo. Teoria riportata a suo tempo con grande rilievo anche dagli autorevoli magazine National Geographic e Science. In sostanza, esso sarebbe come un ipotetico tunnel che collega due diversi punti nello spazio-tempo. Lasciando però il fantascientifico per ritornare al tema che stavamo sviluppando in merito alla soprannaturalità di certi fenomeni, come l'apparizione appunto in carne ed ossa di Gesù nel Cenacolo, quante volte nella storia bimillenaria della Chiesa fino ad oggi Gesù e la Madonna sono apparsi e poi scomparsi, mostrandosi talvolta non solo in visione, ma anche fisicamente in forma materiale? E la Madonna di Guadalupe, tanto per dirne una, con quegli altrettanto incredibili segni che ha lasciato anche sulla sua famosa tilma, manto, per convincere anche i più riottosi che Dio c'è, e lei pure? Dunque, concludendo, il corpo di Maria, che viene assunto in cielo, almeno all'inizio dell'assunzione, cioè prima di arrivare in cielo, era un corpo normale, pesante come il nostro, cioè non ancora un corpo glorificato, salvo poi divenire tale nel corso dell'assunzione, prima del suo ingresso in paradiso. Nel dicembre del 1943 la mistica scriveva a quest'ultimo riguardo. Dicembre 1943. quaderni. Dice Maria: la mia umiltà non poteva farmi permettere di pensare che tanta gloria mi fosse riservata in cielo. Nel mio pensiero era la quasi certezza che la mia carne umana, fatta santa dall'aver portato Dio, non avrebbe conosciuto la corruzione, poiché Dio è vita, e quando di se stesso satura ed empie una creatura, questa sua azione è come aroma preservatore da corruzione di morte. Io non soltanto ero rimasta immacolata, non solo era stata unita a Dio con un casto e fecondo abbraccio, ma m'ero saturata sin nelle mie più profonde latebre delle emanazioni della divinità nascosta nel mio seno e intenta a velarsi di carni mortali. Ma che la bontà dell'Eterno avesse riservato alla sua ancella il gaudio di risentire sulle sue membra il tocco della mano del figlio mio, il suo abbraccio, il suo bacio, di riudire con le mie orecchie la sua voce, di vedere col mio occhio il suo volto. Questo non potevo pensare che mi venisse concesso, né lo desideravo. Mi sarebbe bastato che queste beatitudini venissero concesse al mio spirito, e di ciò sarebbe stato già pieno di felicità beata il mio io. Ma a testimonianza del suo primo pensiero creativo a riguardo dell'uomo, da lui, creatore, destinato a vivere, trapassando senza morte dal paradiso terrestre a quello celeste nel regno eterno, Dio volle me, immacolata, in cielo in anima e corpo, subito che fosse cessata la mia vita terrena. Io sono la testimonianza certa di ciò che Dio aveva pensato e voluto per l'uomo. Una vita innocente e ignara di colpe, un placido passaggio da questa vita alla vita eterna, per cui, come uno che passa la soglia di una casa per entrare in una reggia, l'uomo, col suo essere completo, fatto di corpo materiale e di anima spirituale, sarebbe passato dalla terra al paradiso, aumentando la perfezione del suo io, a lui data da Dio, con la perfezione completa, e della carne e dello spirito, che era nel pensiero divino destinata ad ogni creatura che fosse rimasta fedele a Dio e alla grazia. Perfezione che sarebbe stata raggiunta nella luce piena che è nei cieli e li empie, venendo da Dio, sole eterno, che li illumina. Davanti ai patriarchi, profeti e santi, davanti agli angeli e ai martiri, Dio pose me, assunta in anima e corpo alla gloria del cielo, e disse: ecco l'opera perfetta del Creatore, ecco ciò che io creai a mia più vera immagine e somiglianza fra tutti i figli dell'uomo, frutto di un capolavoro divino e creativo, meraviglia dell'universo che vede chiuso in un solo essere il divino nello spirito eterno come Dio e come Lui spirituale, intelligente, libero, santo e la creatura materiale della più innocente e santa delle carni, alla quale ogni altro vivente nei tre regni del creato, è costretto ad inchinarsi. Ecco la testimonianza del mio amore per l'uomo, per il quale volli un organismo perfetto e una beata sorte di eterna vita nel mio regno. Ecco la testimonianza del mio perdono all'uomo, al quale, per la volontà di un trino amore, ho concesso riabilitazione e ricreazione agli occhi miei. Questa è la mistica pietra di paragone. Questa è l'anello di congiunzione tra l'uomo e Dio. Questa è colei che riporta ai tempi, ai giorni primi, e dà ai miei occhi divini la gioia di contemplare un'Eva, quale io la creai, ed ora fatta ancor più bella e santa, perché madre del mio verbo e perché martire del più gran perdono. Per il suo cuore immacolato, che non conobbe mai macchia alcuna, neanche la più lieve, io apro i tesori del cielo e per il suo capo, che mai conobbe superbia, del mio fulgore faccio un serto e l'incorono, poiché mi è santissima, perché sia vostra regina. Nel cielo non vi sono lacrime, ma in luogo del gioioso pianto che avrebbero avuto gli spiriti se ad essi fosse concesso il pianto umore che stilla spremuto da un'emozione, vi fu, dopo queste divine parole, uno sfavillare di luci, un trascolorare di splendori in più vividi splendori, un ardere di incendi caritativi in un più ardente fuoco, un insuperabile ed indescrivibile suonare di celesti armonie, alle quali si unì la voce del Figlio mio in laude a Dio Padre e alla sua ancella in eterno beata. Da tutto quanto precede, e tornando dal cielo in terra, come poter concludere? L'opera perfetta della creazione, la meraviglia dell'intero universo, l'archetipo della creazione umana, non furono i due progenitori, ma Maria Santissima, vista e pensata ab eterno nella mente di Dio, l'unica ragione per non distruggere l'umanità, traditrice fin dai primi due progenitori, pur di serbarsi la gioia di vedere in futuro, nella storia, quella sua perfezione creativa, per la quale valeva la pena di perdonare all'umanità, grazie al sacrificio redentivo del Verbo Dio, in attesa del completamento del suo progetto creativo. Tanti uomini, forse miliardi di uomini, dotati di anima immortale, creati per vivere in terra nella loro carne, ma destinati a continuare la loro vita in cielo, in anima e corpo, per l'eternità, quali meritevoli figli di Dio, per essere riusciti a superare con la loro buona volontà i cattivi istinti e le non buone passioni conseguenti alla colpa dei due progenitori. Colpa, sì. Ma, come aveva detto Sant'Agostino, felix culpa, colpa felice, perché grazie agli sforzi del combattimento quotidiano contro il nostro io, è riuscita a farci guadagnare, con un merito che i primi due, creati perfetti, non avrebbero avuto una felicità senza fine.